Competizione Cina-Stati Uniti, i sette mari e le mille tempeste. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Enseguida proseguimos con la inauguración.
下面请中华人民共和国交通运输部长 Liu Wei 汇报.
Chinese leader Xi Jinping will unveil a Beijing-funded mega port in Peru later today.
It is one of the elusive weapons utilized by Russia to finance its war in Ukraine. Moscow is using a phantom fleet to evade Western sanctions and export its oil.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come si chiude un'intensa settimana con due punti di domanda e possibilmente alla fine con due punti fermi? L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutta la squadra, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, Valentina Ternullo, oggi in assistenza Laura Faggin e in console, come sempre, Valeria Bernardi. Come sempre voi, 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi istanti saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano, sarà un'ora X a bordo di una petroliera della flotta ombra russa, da qualche parte, in qualche mare, magari con il transponder disattivato. Nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano abbiamo raccontato di come alcuni dossier vedranno Stati Uniti e Cina competere al massimo, la corsa allo spazio per esempio, la competizione sull'intelligenza artificiale generativa, il dossier Taiwan che è una sorta di grimaldello geopolitico, un grimaldello che è qualcosa di molto concreto dal punto di vista fisico, è un arcipelago, un grimaldello che attiene agli sbocchi marittimi cinesi, in parte compressi dalle Filippine, dal Taiwan stessa. Sbocchi marittimi ovviamente su larga scala. Attiene questo dossier alla flotta americana, alla sua capacità di proiezione e di difendere l'arcipelago taiwanese. Staremo a vedere se Donald Trump sarà sempre della stessa idea e abbraccerà la dottrina delle precedenti amministrazioni americane. Quel dossier, quello di Taiwan, è emblematico perché più in generale fa riferimento alle capacità di proiezione marittima sia bellica che logistico, civile, commerciale delle due grandi potenze. Parliamo di Cina e Stati Uniti naturalmente. Pechino e Washington combatteranno, speriamo metaforicamente, nello spazio, nel cyberspazio, su alcuni dossier specifici, ma probabilmente combatteranno anche sui sette mari e per i sette mari. Oggi raccontiamo alcune storie proprio che arrivano dal mare. Una ha a che fare per esempio con l'inaugurazione in Perù di un megaporto ampiamente finanziato da Pechino, presente all'inaugurazione anche Xi Jinping, che promette di accorciare tantissimo i tempi in una zona di mare molto molto importante naturalmente per la Cina. Questa è la prima storia di mare. La seconda ha a che fare con qualcosa di un po' più ineffabile, perché parleremo della flotta fantasma russa che ha consentito per mesi e mesi alla Federazione Russa di eludere le varie sanzioni e i vari restringimenti che l'Unione Europea non soltanto ha messo, soprattutto sull'export di gas e petrolio. Ma poi metteremo il grand'angolo per capire come si compete sui sette mari, appunto, che cosa e quali strumenti possono mettere, stavo dicendo in campo, no, possono varare le due grandi superpotenze, ma mettiamoci anche la Federazione Russa naturalmente, per contendersi l'egemonia a livello globale. Questi temi di quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666 che mi fa piacere, vince la palma del polpastrello più veloce, David da Bologna, che ci manda un abbraccio che ricambiamo, che fa riferimento al concerto di ieri sera, Falling in Reverse, bella esibizione, piccola parentesi, è come se non fosse un programma di esteri questo qua, mi prendo 30 secondi, gran bel concerto, durato un po' pochino, un'oretta, e poi a mio gusto ha rifatto proprio i pezzi da studio, però insomma tanta roba, bel muro di suono, bella energia, viva! E voilà! Allora dai, torniamo seri. 349-238-6666. Voi scaldate i polpastrelli, io vi racconto sinteticamente altre notizie. La prima delle quali, guarda caso, ha a che fare col mare. Però vi porto in Africa, in particolare in Senegal, sulla costa senegalese. Sostanzialmente, domenica scadono accordi commerciali importantissimi di carattere ittico tra il Senegal e l'Unione Europea. Il settore ittico vale il 16% del PIL di Dakar. C'è maretta con l'Unione Europea, c'è maretta anche con la Cina. Perdonerete evidentemente l'espressione che gioca col fatto che stiamo parlando di mare. Da parecchio tempo grosse compagnie multinazionali, soprattutto i cinesi, a largo, ma neanche tanto a largo del Senegal, hanno mandato gigantesche navi che pescano, hanno una catena del freddo a bordo, drenano risorse dal mare senegalese, causando per soprattutto i piccoli pescatori, la costa è fatta soprattutto di quelli, sono, noi le chiameremo piccolissime imprese, causando serissimi problemi appunto ai piccoli pescatori senegalesi. Il Senegal con la nuova amministrazione sta cercando, così come tanti paesi africani, un po' di ridisegnare il perimetro delle relazioni internazionali. Lo sapete, molti di questi paesi, complici le giunte militari, si stanno avvicinando alla Federazione Russa, ma è indubbio che in alcuni paesi, soprattutto il Sahel, i rapporti con l'Unione Europea non siano più idilliaci, soprattutto con la Francia, come era un tempo. Dossier vicino Oriente, continuano i bombardamenti israeliani su Beirut, sul sud del paese. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi contro un gruppo di soldati israeliani nell'insediamento di Misgavam e nella caserma di Iftah nel nord del paese, mentre avrebbe preso di mira un altro gruppo dell'IDF nella periferia orientale della città libanese di Markaba. Colpita due volte anche la capitale siriana Damasco, dove ci sono almeno 15 vittime. L'obiettivo, secondo Israele, erano membri della Jihad islamica. Nel frattempo continua a muoversi con grande fatica la diplomazia. Dopo aver visitato il presidente siriano Assad, il politico iraniano Larjani è arrivato quest'oggi a Beirut. Secondo un esperto analista del Doha Institute, il compito di questo funzionario iraniano è cercare di strappare un cessate il fuoco più favorevole per Hezbollah e allo stesso tempo trasmettere un messaggio alla nuova amministrazione del neoeletto presidente Trump, ovvero l'Iran vuole aprirsi e collaborare anche se Teheran ha un ruolo da giocare in questa partita. Nel frattempo Trump avrebbe accettato una nuova proposta di cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti, avanzata da questa amministrazione. Il governo libanese è ottimista sul fatto che il Partito di Dio potrebbe accettare i termini dell'accordo. Se si concretizzerà, si potrebbe concretizzare appunto nei prossimi giorni, già da lunedì, e saremo a vedere se diventerà l'approfondimento. Di nessun luogo è lontano. A proposito di diplomazia, anche quella che non ti aspetti, visto che venerdì abbiamo dedicato ampio spazio alla figura di Elon Musk, lo stesso Elon Musk ha incontrato lunedì scorso a New York l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite. Il faccia a faccia si è tenuto in un luogo segreto ed è durato più di un'ora. I due si sarebbero confrontati su come riappacificare le tesissime relazioni tra Teheran e Washington. Infine a Gaza, dove secondo il Ministero della Salute locale, nelle ultime 24 ore almeno 28 persone sono state uccise, 120 feriti, lì dove continuano i bombardamenti. Nel frattempo Bassim Naim, alto funzionario di Hamas, ha fatto sapere che il gruppo palestinese sarebbe pronto a accettare un cessate il fuoco nel quadro di un accordo che preveda però il ritiro militare di Israele dalla striscia di Gaza, il ritorno degli sfollati, lo scambio di prigionieri, l'ingresso di aiuti umanitari e la ricostruzione. Andrea Macchioni ha raggiunto Stefano Sozza, responsabile dei progetti di Emergency, proprio nella striscia di Gaza, che dopo una lunga operazione di logistica e di diplomazia è riuscita a aprire le attività. Un bilancio del lavoro svolto finora nella striscia, Stefano Sozza.
Emergency è presente a Gaza dal 15 di agosto, quando con un'iniziale missione composta di due persone, quindi un capo missione e un logista, siamo entrati all'interno della striscia per l'identificazione di un lotto di terra sul quale costruire la nostra clinica. Lotto di terra che è stato identificato, lotto di terra che è pronto ad ospitare appunto la nostra struttura, ma a 2 mesi dalla richiesta non abbiamo ancora ricevuto la deconfliction, quindi la green light per poter iniziare questi lavori in sicurezza. Per questa ragione Emergency ha iniziato a supportare una clinica già esistente, che è gestita da un'organizzazione palestinese, in modo tale da riuscire ad alzare il livello di qualità delle cure fornite e fare un lavoro di coaching, quindi di training, allo staff medico e non medico di questa organizzazione. Quindi anche questi rallentamenti hanno chiaramente un impatto sull'operatività e soprattutto hanno, in una condizione tragica e catastrofica come quella nella quale ci troviamo ad operare, ogni ritardo porta chiaramente delle conseguenze molto importanti sulla salute della popolazione civile che vive in condizioni di completa indigenza. Quindi da 3 mesi a questa parte purtroppo non possiamo dire di aver rilevato dei miglioramenti sostanziali nella condizione nella quale queste persone vivono.
La voce di Stefano Sozza, responsabile dei progetti di Emergency nella striscia di Gaza. Il microfono di Andrea Macchioni. Quali sono i servizi che riescono a offrire? In cosa consiste nella pratica il lavoro quotidiano? Sentite.
Dall'inizio delle attività di Emergency all'interno della striscia di Gaza abbiamo visitato ad oggi oltre 1500 pazienti, con una media di 150-160 persone visitate ogni giorno. La maggior parte di essi sono bambini e bambine. Abbiamo poi una buona parte di maschi adulti e oltre 500 donne, tra le quali 41 di esse sono arrivate alla nostra clinica in stato di gravidanza e bisognose di cure prenatali. Tra i bambini visitati abbiamo identificato alcuni casi di malnutrizione che sono in moderato ma progressivo aumento giorno dopo giorno. Questo dovuto alla scarsità di cibo disponibile all'interno della striscia di Gaza. E per quanto riguarda le patologie, abbiamo una prevalenza di patologie respiratorie acute, gastroenteriche, con un discreto aumento di pazienti cronici con patologie metaboliche, vale a dire problematiche cardiovascolari, ipertensione e diabete. Inoltre, dal punto di vista infermieristico, abbiamo un discreto numero di medicazioni di traumi minori e anche medicazioni post-chirurgiche legate ai traumi di guerra.
Stefano Sozza, responsabile dei progetti di Emergency nella striscia di Gaza. Con la sua voce chiudiamo i nostri dossier internazionali. Un paio di messaggi al 349-238-6666. Sam, l'Europa ormai è da anni che non ha nessun peso in Africa. Il problema è che per loro sembra essere una liberazione. Mandare nelle mani di Russia e Cina non mi pare un salto in avanti. Probabilmente così, proviamo a scindere e a sfrondare qualsiasi giudizio etico. C'è anche un problema di storia europea, di storia coloniale e postcoloniale, e quindi forse così è più comprensibile la volontà di alcune fette, strati delle società, di alcuni paesi africani, di liberarsi da quello che viene considerato un giogo con effetti storici ormai troppo pesanti. Qualcuno, Paolo da Firenze: si vedono chiaramente col suo comportamento, da cosa scrive ad esempio, che Musk ha notevoli capacità diplomatiche. Ricordo che Elon Musk è uno degli imprenditori che sulla faccia della terra vede più leader politici di massimo livello al mondo, a partire da Pechino naturalmente, quindi che abbia doti, capacità diplomatiche sicuramente. Doti non lo so, staremo a vedere il proseguo dell'amministrazione Trump con il suo ruolo. Sicuramente ha un arsenale diplomatico assolutamente invidiabile, perché tutti vogliono parlare con Elon Musk, dati i prodotti, date le aziende che ha, che fanno gola evidentemente a chiunque. L'ultimo WhatsApp, Francesco: perché per una volta non parlate delle basi che l'America ha nel mondo? Quelle sono militari, i porti cinesi sono commerciali. Ha perfettamente ragione, ma l'abbiamo ribadito mille e una volta raccontando l'approccio cinese, prendendo per esempio il paradigma africano, dove gli Stati Uniti ci sono con presenze molto forti militari, investimenti economici e molto meno di altre cose. La Cina è molto molto presente oramai da decenni, con investimenti infrastrutturali, con scuole confuciane, con tutto quello che raccontiamo, prodotti di media tecnologia a bassissimo prezzo, designed for Africa, giusto per intenderci. Abbiamo sempre raccontato di come la Cina preferisca un approccio molto asettico con quelli che noi possiamo definire regimi. Non gli interessa assolutamente parlare con un dittatore o parlare con un regime democratico, gli interessa portare avanti questi grandi progetti infrastrutturali che sono un po' un trampolino per mettere a terra un'egemonia a livello globale. L'opzione militare non è una delle opzioni che Pechino preferisce, tanto che raccontavamo di pochi unicum, tra cui per esempio la base militare di di Gibuti, ma ci torneremo nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Chiudiamo i nostri dossier che sono fatti spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate. Apriamo la nostra pagina, preparatevi a cuffie, occhialini, si nuota e parecchio, e partiamo da una prima storia che ha a che fare col mare, con una flotta fantasma.
At about 600 vessels of this so-called shadow fleet.
Si tratta di circa 600 navi di questa cosiddetta flotta fantasma. Operano principalmente nel Mar Baltico e nel Mar Nero. In questo modo la Russia riesce a trasportare il petrolio eludendo le sanzioni. È un modo che ha escogitato per aggirare il problema.
Invented such a way to circumvent those issues.
So we call for your commission and maritime safety agency.
Chiediamo alla Commissione europea e all'Agenzia per la sicurezza marittima di attivarsi per intercettare queste navi e assicurarsi che tutte le sanzioni vengano applicate nei territori europei. Inoltre, queste navi sono pericolose e dovrebbero essere vietate. Dovremmo poi avere risorse aggiuntive per poter attivare una risposta più puntuale e veloce, perché ogni giorno, ogni ritardo, ci costa miliardi, per non parlare poi del disastro ambientale.
And I'm talking about only, of course, the environment catastrophe.
Le voci nell'ordine di Rasa Juknevičienė, europarlamentare lituana, e di Martin Stakis, europarlamentare lettone, che ci danno conto di come l'Eurocamera chieda sanzioni mirate contro questa flotta ombra. Buongiorno e ben ritrovato Nessun Luogo Lontano al professor Antonio Leandro, diritto del mare, Università di Bari. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, le chiederei 90 secondi di pazienza, perché il nostro Antonio Natale ha provato a sintetizzare di che cosa intendiamo quando parliamo di flotta fantasma. L'ascoltiamo insieme.
C'erano una volta l'olandese volante, la Mary Celeste o la Octavius, leggendarie navi fantasma che solcavano i sette mari con vele consunte e ciurme di spettri, a caccia di equipaggi di malcapitati da trascinare alla deriva. Oggi le navi ombra esistono ancora, ma non hanno niente di soprannaturale. Si tratta di imbarcazioni che conducono operazioni illecite disattivando i sistemi AIS, i dispositivi di tracciamento obbligatori per il traffico marittimo globale. Secondo uno studio appena pubblicato da Standard & Poor's Global, in questo momento sono in navigazione almeno 889 navi cisterna clandestine e ben 586 di esse, oltre il 65%, sono riconducibili alla Russia. Com'è costituita la flotta fantasma di Mosca e dove trovarla? Report di governi, agenzie di intelligence e società private mostrano che per aggirare le sanzioni la Russia si muove dallo stretto di Malacca a Gibilterra, dal Mare del Nord agli oceani. Spesso si tratta di vere e proprie carrette del mare che generano storie dell'orrore, proprio come nelle antiche leggende di mare. C'è la petroliera che batteva bandiera del Gabon senza riparazioni da 27 anni, esplosa nel maggio del 2023 al largo dell'Indonesia. Se non fosse stata vuota, il danno ambientale sarebbe stato inestimabile. C'è l'Andromeda Star, che per la scarsa manutenzione, nel marzo di quest'anno, si è scontrata con un'altra nave nelle acque danesi. Oppure c'è la nave zeppa di petrolio russo rimasta in avaria nello stretto dei Dardanelli. Ad alimentare la flotta fantasma con cui Mosca aggira le sanzioni c'è un mondo sottomarino di società domiciliate a Londra o Dubai che cambiano di continuo nome e bandiera alle navi, spesso anche durante la navigazione. E purtroppo il fenomeno è in aumento. Secondo uno studio della Kiev School of Economics, in un anno Mosca ha aumentato del 70% la capacità della sua flotta fantasma, portandola da 2,4 milioni di barili al giorno del giugno 2023 fino a 4,1 milioni di barili nel giugno 2024.
E Così sulle superfici marine e su onde perigliose si gioca anche la grande competizione. La si gioca anche con elementi apparentemente immateriali, come una flotta fantasma, ma poi le sanzioni, anche quelle, diventano assolutamente immateriali, evaporano, perché la Russia, secondo questi studi, riuscirebbe abilmente a eludere. Professor Antonio Leandro, lo ricordo, diritto del mare, Università di Bari, cosa possiamo dire del perimetro legale di questi movimenti e di questa gigantesca flotta?
Ma il perimetro legale alla fin fine risponde più o meno a quello che abbiamo sentito prima, cioè noi ci troviamo di fronte a una o più navi che hanno bandiere ombra, oppure hanno bandiere di stati che sono molto flessibili nel lasciare la loro bandiera senza controlli per quanto riguarda la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, e che vengono utilizzate indirettamente, in questo caso dalla Russia, per aggirare le sanzioni, cioè per cercare di far arrivare LNG o petrolio nei territori europei attraverso delle operazioni fatte in mare tramite navi che non battono la bandiera russa, ma battono bandiere di stati ad essa vicini. È un fenomeno non nuovo, naturalmente, come abbiamo sentito, ma che sta presentando una recrudescenza, un interesse per noi europei, come evidenziato da una recente di ieri risoluzione del Parlamento europeo, perché è uno strumento, uno degli strumenti ideali utilizzati dalla Russia per aggirare le sanzioni.
Il professor Antonio Leandro insegna diritto del mare all'Università di Bari, ci aiuta a piazzare qualche boa, perdonatemi la metafora, forse un po' facilona, per meglio delimitare lo specchio di mare e anche il nostro ragionamento. Tra pochissimo, professor Leandro, subito dopo la borsa, un minuto di borsa, poi torniamo, le chiederò che cosa può fare l'Unione Europea o altri organismi sovranazionali e transnazionali per arginare il fenomeno, addirittura sanzionarlo, fino ad arrivare per esempio all'arresto. Si può fare? No, io non lo so, glielo chiederò tra pochissimo, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Storie di mare, storie di egemonia, storie di competizione tecnologica, anche competizione militare. Il professor Antonio Leandro insegna diritto del mare all'Università di Bari. Per lei la domanda sulla reazione da parte di Unione Europea, per esempio, visto che ha lanciato l'allarme, sulle possibilità sanzionatorie, visto questa cosiddetta flotta fantasma russa. Che cosa si può fare?
La risposta non è per niente semplice, anche è la prova di questo il fatto che il fenomeno è cresciuto tantissimo. Noi dovremmo distinguere l'intervento nei confronti della nave in quanto tale dall'applicazione della sanzione nei confronti della Russia. Per esempio, l'intervento nei confronti della nave si potrebbe giustificare perché le navi sono vecchie, non sono sicure, e quindi quando arrivano nei porti o nelle acque territoriali degli stati europei si può esercitare la giurisdizione, i poteri sanzionatori per quel motivo, a prescindere dal fatto che ci sia LNG o petrolio. Il punto è che cosa accade quando l'operazione, quella famosa operazione ship to ship, avviene nelle acque internazionali, in mare aperto, dove è difficile poter esercitare la giurisdizione da parte degli europei se le navi battono la bandiera, per esempio, di uno stato africano o di uno stato del Sud America.
Certo.
Per quanto riguarda le sanzioni, probabilmente posso anche dire che la situazione è anche peggio, perché è vero che le sanzioni, soprattutto con il nuovo regolamento, colpiscono ogni forma di ingresso di petrolio tramite le navi, ma si tratta di sanzioni applicate alle navi che battono bandiera russa o quelle che sono state cambiate poco tempo fa, oppure che in qualche modo sono collegate a persone, oligarchi che hanno il controllo delle navi come compagnie armatoriali. È difficile esercitare un controllo del genere quando la nave proviene da uno stato che batte una bandiera non sanzionata direttamente. C'è una norma nuova, delle regole nuove che riguardano la possibilità di colpire chi aggira le sanzioni, ma anche queste non sono di semplicissima applicazione, ed è per questo che il Parlamento europeo, nella risoluzione della ieri, chiama in bocca non soltanto di rinforzare il pacchetto sanzioni e allargarlo il più possibile, ma anche la cooperazione internazionale su base bilaterale. Ed è noto che si cerca di convincere in qualche modo gli stati che battono la bandiera di queste navi, perché poi sono navi ombra, sono navi dark shadow, sì, ma hanno una bandiera per poter circolare. È proprio con gli stati che battono quella bandiera che bisogna cercare di interagire e convincerli ad andare a mitti consigli verso la legalità. cosa che possiamo tutti immaginare non è per niente semplice, visti anche i nomi degli stati che sono stati fatti nel report precedente. Le maglie ci sono, ma purtroppo hanno dei buchi all'interno dei quali è molto facile poter aggirare le sanzioni e il controllo degli stati. L'ultima analisi poi va sottolineato e non dimenticato che le sanzioni non coprono tutto il mondo, quindi inevitabilmente la Russia e i paesi sanzionati simili alla Russia possono interagire con partner che sono ben lontani dalla copertura delle sanzioni.
Non vi è alcun dubbio, ringrazio come sempre per l'efficacia e la sintesi il professor Antonio Leandro, insegna diritto del mare all'Università di Bari. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Perché parliamo di mare quest'oggi? Beh, perché la modalità di trasporto via nave sostanzialmente assorbe il 90% del commercio mondiale. Perché abbiamo scoperto tra Covid-19 e altre crisi logistiche come un piccolo errore di un pilota, di un natante, piuttosto grande in verità, l'Evergrande, possa bloccare il commercio mondiale. Abbiamo scoperto come attacchi missilistici Houthi possano mettere in crisi lo stretto di Bab al-Mandeb, uno dei tanti choke point presenti per il mondo. Ricorderete forse quelle famose foto quando la logistica era davvero sofferente a livello mondiale, di centinaia di cargo in fila in uscita dal porto di Shanghai, in arrivo al gigantesco porto di Los Angeles. E poi c'è quell'altra notizia che vi dicevo. Poi spesso qui nel suo luogo lontano parliamo dei porti europei che hanno anche un lato oscuro, penso a Rotterdam per esempio, che è purtroppo anche la principale porta d'ingresso per il narcotraffico e per le varie organizzazioni criminali. Dicevo, poi c'è la notizia fresca battuta dalle agenzie che dopo anni di costruzioni e di investimenti un enorme porto commerciale cinese è stato aperto in Perù. Da queste apparentemente piccole notizie è evidente che noi dobbiamo allargare lo sguardo per, se vogliamo fotografare la grande competizione tra Pechino e Stati Uniti, c'è anche Mosca per carità, soprattutto penso al Mar Artico, col cambiamento climatico, lo scioglimento dei ghiacci, quella via sta diventando sempre più percorribile, sempre più militarizzata e sappiamo che vi sono riserve di litio e terre rare gigantesche non ancora esplorate. Dicevo, se vogliamo allargare lo sguardo e capire dove si giocherà la competizione tra Pechino e Stati Uniti, capiamo che non è soltanto nello spazio, non è soltanto sul campo dell'intelligenza artificiale, non è soltanto su quello che abbiamo forse erroneamente definito il grimaldello geopolitico di Taiwan, ma è in generale sul predominio dei mari. Il punto è però che mentre dalla parte cinese c'è, come dire, una visione di lungo termine, perché Xi Jinping è saldamente al potere, probabilmente il leader cinese più potente dai tempi di Mao Zedong, e come abbiamo detto mille volte, quando Pechino dice facciamo una cosa, la faranno, che sia Via della Seta, che sia la base lunare sulla faccia nascosta del nostro satellite o arrivare su Marte, più o meno al pari di Elon Musk, al momento con più lentezza, c'è molto impegno da parte dei cinesi anche sull'industria navale. Dal punto di vista statunitense c'è un certo disimpegno militare navale in alcuni quadranti, non tutti quelli del Pacifico, ma tant'è. Antonio Tali ha raggiunto Alessio Patalano, insegna War and Strategy in East Asia al Dipartimento di War Studies del King's College di Londra. Se gli Stati Uniti tolgono un paio di portaerei dal Pacifico, Cina e Russia sono pronte a approfittarsene e in che modo? Sentite.
In realtà ci sono due cose probabilmente da dire, e cioè da una parte c'è l'elemento della questione del cambiamento degli equilibri strategici e in particolare della distribuzione delle capacità di proiezione di potenza in mare a livello internazionale. E da questo punto di vista ormai sono abbondantemente più di due anni che il messaggio che arriva dagli Stati Uniti è abbastanza chiaro. Sulla base di una serie di tipologie di metriche diverse, la marina militare cinese, le forze marittime, quindi inclusa anche la guardia costiera, così come le componenti di proiezione da terra nello spazio aereo marittimo, vedono la Cina aver progredito in modo abbastanza significativo ed addirittura in termini numerici aver superato gli Stati Uniti, con una grandissima differenza che mentre gli Stati Uniti hanno una forza navale, marittima considerevole, però tuttavia distribuita a livello globale, quella cinese si proietta prevalentemente negli spazi marittimi dell'Oceano Indiano, del Mar della Cina Meridionale, del Mar della Cina Meridionale e dello Stretto di Taiwan. Poi chiaramente ci sono anche elementi come la base Djibouti e le navi che sono in dislocamento in altre parti del mondo, però prevalentemente c'è questa distribuzione di forze in cui c'è una crescita abbastanza considerevole della Cina, c'è allo stesso tempo l'elemento, diciamo, che rafforza questa capacità di proiezione legata allo raggio geografico più limitato cinese, almeno lo stato attuale. Quindi c'è questa prima considerazione da fare. La seconda considerazione è una questione di opportunità, e qui parliamo sicuramente sia della Cina che della Russia. Per la Russia, per quanto riguarda il settore euroatlantico, in base a quelli che sono gli sviluppi attuali sulla frontiera di combattimento tra l'Ucraina e la Russia, lo spazio marittimo è probabile che diventi uno spazio molto più dinamico, uno spazio in cui i russi cercheranno di trovare nuove opportunità per mettere in difficoltà la NATO nel Baltico, nel Mare del Nord e probabilmente anche nel Mediterraneo orientale. E allo stesso tempo questo è sicuramente vero anche per la Cina, nel Mare della Cina Meridionale, a Taiwan, laddove ci sono interessi importanti per entrambi i paesi di rafforzare da una parte sfera di influenza, dall'altra capacità di proiezione della potenza militare e della volontà politica di asserirsi sul piano regionale o internazionale. Ecco, questo cambiamento di circostanze a livello americano potrebbe creare queste due situazioni, una situazione in cui il cambiamento di equilibrio a livello di proiezione di capacità militare vede la Cina in un momento di crescita di vantaggio sicuramente nel settore dell'Asia orientale, e dall'altra delle opportunità che sia la Russia che la Cina saranno probabilmente intente a, diciamo, a prendere di vantaggio.
L'analisi di Alessio Patalano, insegna War and Strategy in East Asia al Dipartimento di War Studies del King's College di Londra. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche al professor Giuliano Noci, insegna Ingegneria Economica Gestionale, Strategia e Marketing al Politecnico di Milano e prorettore del Polo Territoriale Cinese dell'Ateneo Milanese. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, quest'oggi la costringiamo ancora una volta a saltare a bordo con noi. Stia lì però, per un attimo, sentiamo come se la cava chi è la guida, poi torno da lei.
Nessun luogo è lontano.
La competizione tra Stati Uniti e Cina, con un po' di terzi incomodi. Nelle scorse puntate abbiamo raccontato di intelligenza artificiale, di corsa allo spazio, del nodo Taiwan. Dimenticavamo i sette mari, banalmente. Sette mari e mille tempeste, così abbiamo intitolato questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Il professor Giuliano Noci forse ci può soccorrere con una prima domanda da non so quanti triliardi di dollari. Egemonia dei mari uguale egemonia globale anche nel 2024, anche in epoca di corsa allo spazio e di intelligenza artificiale, professore?
Sì, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista economico. Partiamo dall'aspetto economico, il più semplice. L'80% delle merci transita ancora via mare, e quindi paesi che esportano come la Cina sono paesi che hanno molto bisogno di controllare o comunque di avere una presenza significativa nelle rotte commerciali. Due. Il controllo dei mari è il controllo anche dei cavi sottomarini su cui transitano le grandi dorsali della comunicazione dati, che come sono necessarie per l'intelligenza artificiale, per internet, per guidare le armi e per guidare qualsiasi algoritmo che contraddistinguerà la nostra vita. 3. I mari, gli oceani sono fondamentali per la sicurezza dei vari paesi. La Cina è relativamente nuova a questo tipo di, come dire, prospettiva. Fino a metà degli anni 90 il mare per la Cina non era una prospettiva significativa. Poi da un lato ha cominciato ad esportare,
sì,
e dall'altro c'è stato il problema di Taiwan, quindi le prime minacce di indipendentismo dell'ex Isola Bella.
Sì.
Mettendo insieme questi fattori, la Cina ha cominciato a guardare il mare, ha cominciato a mettere delle isole artificiali sul mar mare cinese meridionale, e ha cominciato quindi a fare quello che sta facendo, perché ormai la Cina controlla moltissimi porti in giro per il mondo.
La voce del professor Giuliano Noci, Politecnico di Milano. Professore, lei accoglie quella tesi di geopolitica in senso molto stretto, che dice: attenzione, la Cina non poteva che fare questo, cioè usare una proiezione marittima forte, sia commerciale che militare, perché in qualche modo è bloccata da una cintura: Mar Cinese Meridionale, le Filippine, l'arcipelago taiwanese stesso. Cioè, data la potenzialità di proiezione, ha bisogno di mare libero. Lei concorda con questa tesi?
Ma assolutamente. Tenete conto che la Cina in questo momento deve transitare con le sue merci per lo stretto di Malacca.
Sì.
Lo stretto di Malacca è lì ipercontrollato da americani e da tutti gli stati sud-est asiatici. La Cina si trova di fatto tecnicamente bloccata sul fronte commerciale, e quindi è del tutto ragionevole che la Cina adotti un atteggiamento di proattivo. Poi evidentemente c'è da discutere sulle modalità e quant'altro, però certo, è impensabile che un impero come quello non assuma questo tipo di proiezione.
Tra poco torna la vostra voce, 349-238-6666. C'è però un nodo. Lei diceva giustamente, professore, la Cina ha accelerato un po' i tempi, lo stiamo vedendo anche dal punto di vista militare con costruzione di nuovi portaerei, però è indietro, certo, rispetto agli Stati Uniti. Lei si aspetta e immagina un investimento militare navale che accompagna la proiezione commerciale, o, come raccontavamo prima, in realtà la Cina la principale cosa che vuole fare è business, quindi Belt and Road Initiative, soft power, scuole confuciane, grandi investimenti come quel porto gigantesco di Shanghai, stiamo parlando della costa peruviana, che permette di accorciare, pensate, il 30% della percorrenza da un lato all'altro dell'oceano. È qualcosa di incredibile. Lei cosa si immagina come postura nel medio-lungo termine, professore?
No, con i tempi che corrono non c'è più solo una proiezione commerciale, c'è una proiezione tecnologico-militare. La Cina ha adesso raggiunto un numero di vascelli militari più significativo di quello americano, sono tecnologicamente ancora un pochino indietro, però è circolata voce che il mese scorso la Cina abbia sorpreso gli Stati Uniti con una portaerei, con aerei che sono sostanzialmente comparabili con quelli occidentali. Quindi la Cina, anche in relazione a quello che sul quadro geopolitico si prospetta, cioè l'arrivo di Trump con queste nomine così assertive contro la Cina, inevitabilmente spingerà l'acceleratore sul fronte tecnologico e militare.
Grazie mille al professor Giuliano Noci, lo ricordo, e anche prorettore del Polo Territoriale Cinese dell'Ateneo Milanese. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Sì.
Ci sono molte domande al 349-238-6666. Enrico da Bologna: la Cina potrebbe sviluppare una base in Argentina, visti gli interessi con litio e altro? Domanda molto molto pertinente. Proprio in una delle recentissime puntate in Nessun Luogo Lontano raccontavamo degli interessi cinesi anche in Sud America. Qualcuno ci bacchetta perché dice: ma parlate solo delle basi cinesi quando il mondo è pieno di basi statunitensi. Ma veramente quasi tutti i giorni raccontiamo della presenza navale, e non soltanto statunitense, dell'appoggio per esempio a Taiwan, dell'appoggio alle Filippine, di piccoli casi di strana diplomazia in cui si giocano queste due grandi potenze, strattonano per la giacchetta attori più piccoli proprio in quella zona, e non c'è stato il tempo, ma ci torneremo magari nella puntata di lunedì. Abbiamo spesso raccontato di nuovi consessi internazionali come l'AUKUS, per esempio. Vi ricorderete, abbiamo raccontato di tutta la querelle dei sottomarini con la Francia. Vabbè, insomma, io rigetto un po' al mittente questa accusa, anche perché, gentile ascoltatore, la notizia è che la Cina, la notizia di questi giorni, ha aperto quel porto lì in Perù, che è un nodo fondamentale nella Belt and Road Initiative. Se poi però a questo aggiungiamo, accogliendo la tesi del professor Giuliano Noci, che tutto questo verrà anche accompagnato da una proiezione militare, beh, forse possiamo immaginare con più definizione la fotografia del mondo che verrà. Detto ciò, io ho una piccola clessidra qua immaginaria, lo sapete, davanti a me, con i granelli di sabbia che sono giunti quasi alla fine, e quindi vi ricordo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione. Tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è per lunedì, ore 16, in diretta. Un saluto, un buon weekend da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être